Grazie Presidente, naturalmente mi unisco al ringraziamento, al saluto ai nostri ospiti, al professor Gestri, al dottor Dassoli e soprattutto ai giovani e alle giovani del Servizio Volontario Europeo. Abbiamo iniziato oggi pomeriggio guardando quel filmato di Robert Schuman e della sua dichiarazione del 9 maggio del 50, 63 anni fa, tantissimi. Eppure c'è una carica di verità e di innovazione in quella dichiarazione che credo non ci possa e non ci debba sfuggire. Un ministro degli esteri francese che lancia un'idea che credo dovrebbe interrogarci ancora oggi, cioè carbone e acciaio non devono più essere francesi o tedeschi, ma devono essere europei, e devono esserlo per evitare che nel cuore del vecchio continente possa nascere ancora una guerra. E quindi disegnare un'Europa in cui il controllo delle risorse strategiche e dei mercati industriali non sia più un motivo di conflitto ma un motivo di integrazione e di progresso. Credo che sia una idea centrale, anche perché è un'idea che fu anche allora costruita non guardando al presente, all'interesse immediato della Francia di allora o della Germania di allora, ma guardando al passato, ai suoi orrori, e guardando al futuro, cioè alla necessità di costruire un'Europa diversa. Vista da quasi 70 anni di distanza, quella scelta credo debba farci fare una domanda che ci mette anche in discussione come cittadini europei di questo nuovo secolo, e cioè siamo all'altezza degli slanci di quella generazione che ha avviato il processo di integrazione europea? E credo che la risposta rischi di non essere una risposta positiva oggi, perché di fronte alle sfide globali che probabilmente richiederebbero, il dispiegamento di una leadership culturale dell'Europa, l'Europa madre dei diritti fondamentali dell'uomo, madre delle democrazie, delle economie evolute, delle economie sociali, ecco, di fronte a questo compito storico che abbiamo davanti nel processo di globalizzazione, assistiamo a un'Europa che non mostra più sufficiente slancio, che sicuramente ha necessità di ripensare le sue istituzioni. Soprattutto non troviamo più una progettualità comune, si teme riemergere degli interessi nazionali sopra alla convinzione di un comune interesse continentale, e solo questo in realtà, questo comune interesse, sarebbe in grado di assicurarci una nuova stagione di sviluppo, anche per i singoli paesi, per le singole comunità locali, regionali o nazionali. Non possiamo accontentarci, anche se sarebbe già molto, di importanti trattati di riforma dell'Unione Europea. Già l'hanno detto i nostri ospiti, sarebbe importante ambire ancora ad un atto fondativo del nostro stare insieme. Ed è un imperativo che oggi dobbiamo accettare, soprattutto all'insegna dell'innovazione, per costruire l'Unione Europea non figlia soltanto del Novecento, ma capace di stare nel nuovo secolo e nel nuovo millennio. Per costruire un obiettivo così occorre una presa di coscienza non soltanto della politica, ma davvero di tutti i cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, ma soprattutto, sottolineo, dei cittadini e delle cittadine. Occorre nuova linfa, occorrono idee lungimiranti, quelle forse degli anni 50, occorre un profondo spirito di confronto, con la consapevolezza che l'Unione Europea, anche la Unione Politica che è stata rievocata nel dibattito, è il nostro orizzonte culturale, è probabilmente il nostro orizzonte storico imprescindibile, se mi permettete una categoria filosofica heideggeriana, è il nostro destino storico. Ecco, allora, se siamo consapevoli di questo, essere cittadini europei ha un significato superiore anche a quello pur importante dei diritti, dei doveri, significa condividere uno spazio di pace, significa condividere un modello anche in termini di valori e di principi. Ma significa anche un'altra cosa, che non possiamo costruire l'Europa senza costruirne i cittadini, o meglio, forse i cittadini sono già costruiti, consentendo loro di condividere davvero, di partecipare profondamente al processo democratico che deve essere alla base delle nuove istituzioni europee. Si tratta quindi di rilanciare l'esercizio della democrazia rappresentativa e partecipativa di noi cittadini europei e in particolare dei cittadini più giovani, che credo sono i più pronti a esercitare questa piena cittadinanza anche politica dell'Europa. Potremmo dire che la cittadinanza attiva europea è la condizione per rilanciare davvero l'opportunità europea, per percepirla tutti come un'opportunità. L'Unione Europea, è già stato detto oggi, non può essere percepita come un ostacolo, come un controllore, come un sistema burocratico distante, e purtroppo questa è oggi la percezione prevalente in una parte crescente dell'opinione pubblica. Soprattutto non può essere percepita come un progetto che indebolisce le identità nazionali, non può essere percepita come semplicemente un superstato, ma deve essere davvero nella nostra consapevolezza un insieme di istituzioni comuni, legate strettamente con quelle nazionali e regionali, ma che fondano regole democratiche concepite per elaborare e sviluppare politiche pubbliche in uno spirito di solidarietà e attraverso un percorso che si rafforzi più profondamente attraverso il voto, il mandato rappresentativo, la partecipazione attiva dei cittadini nello scegliere e nell'indirizzare istituzioni comuni a livello europeo. Ecco, allora, se l'Europa deve essere questo esercizio di democrazia e di cittadinanza, è chiaro che siamo in parte distanti oggi da questo. Intanto perché assistiamo a troppi scontri, a discussioni, a egoismi, in alcuni casi anche a passi indietro. Penso all'esempio di alcuni paesi, cito magari l'Ungheria, che possono fare scelte normative che appaiono anche al limite del rispetto delle norme condivise e delle comuni basi culturali in questo momento in Europa. Ci sono quindi segnali concreti che dobbiamo leggere del fatto che l'Europa non è necessariamente un bene acquisito per sempre, ma che va difesa quotidianamente nelle scelte legislative, politiche e nei comportamenti individuali. Siamo di fronte a un paradosso che ha descritto, credo bene, il Presidente del Consiglio Enrico Letta nel suo recente discorso alla Camera. Abbiamo bisogno dell'Europa, forse più che mai, e al tempo stesso la mettiamo in discussione forse più che mai. Ma cito le sue parole perché è stato sicuramente più preciso di me. L'Europa è in crisi di legittimità ed efficacia proprio quando tutti i Paesi membri e tutti i cittadini ne hanno più bisogno. Allora si tratta di recuperare l'europeismo non soltanto a parole ma a fatti. E anche qui ci viene in aiuto una bella frase di Altiero Spinelli nella sua splendida autobiografia Come ho tentato di diventare saggio, e che ricorda appunto l'esistenza, come dire, di una diffusa cultura a favore dell'europeismo, ma è più difficile incontrare cittadini che agiscano per l'Europa. Lui si riferisce agli anni 40 e 50, era comunque relativamente facile, dice Spinelli, incontrare uomini convinti che la nuova Europa avrebbe dovuto essere unita, ma era assai più difficile incontrarne di disposti a pensare con precisione di che cosa questa unità sarebbe dovuta consistere. Estremamente difficile trovarne di disposti ad accettare che non si trattava solo di comprendere, ma che dovevano, potevano agire qui ed ora, perché qui e ora era possibile influenzare quelli che avrebbero contato domani. Quindi, come dire, l'idea di un'Europa che non può nascere soltanto da un'idea, anche se è importante, da una comprensione, anche se è importante, ma da un'azione, da un'esperienza, anche da un'esperienza vitale delle persone come quella che voi avete fatto con l'esperienza del servizio volontario europeo. Ecco, questo è il motivo, credo, per cui siamo qua oggi, a ringraziarvi di questa esperienza, perché appunto l'Europa potrà proseguire e nascere pienamente anche come dimensione politica, soprattutto attraverso questo impegno di idee che diventano esperienza. Ed è il caso del servizio volontario europeo. Ne abbiamo parlato oggi, ma credo che sia il caso di ricordarlo. È un percorso alternativo di formazione che consente a tutti i giovani europei di età compresa fra i 18 e i 30 anni di svolgere un'attività di volontariato in un paese europeo diverso dal loro, in un periodo che va dai 2 ai 12 mesi, non soltanto nei 27 Paesi membri, ma anche in diversi altri Paesi europei. È un impegno che può essere al servizio dell'ambiente, della cultura, delle politiche giovanili e sociali, dello sport o di altre dimensioni sociali, che ha lo scopo di accrescere la consapevolezza del loro essere cittadini europei, che ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, quindi di costruire davvero cittadinanza attiva, di favorire attività comuni tra i giovani anche con lo scambio dei rispettivi bagagli culturali, religiosi, etnici, e di offrire soprattutto anche ai giovani che hanno minori opportunità, appunto, la possibilità di accedere a progetti di scambio. Il centro Europe Direct e il comune di Modena, l'associazione Going to Europe, sostengono e accompagnano i giovani che decidono di fare questa esperienza, e credo che questo sia importante perché fa parte davvero del compito profondo di un ente locale, che quindi è giusto che un ente locale sostenga anche economicamente. Dal 98 al 2013 sono 74 i giovani di Modena e provincia partiti per un'esperienza di servizio volontario europeo. E qui oggi abbiamo il piacere di averne con noi una rappresentanza, appunto per ringraziare in loro quello che diceva Spinelli, l'idea che si fa azione, la necessità non soltanto di parlare di Europa, ma di provare a praticarla. Allora, adesso, attraverso la rappresentanza di tutto il nostro consiglio, che è data dalla Presidente Liotti e dalla Vicepresidente Vecchi, ringrazieremo anche con un piccolo regalo, un piccolo pensiero, i giovani e le giovani che hanno partecipato a questa esperienza. Io vorrei soprattutto, concludendo, sottolineare questo, cioè che il servizio volontario europeo permette davvero un vero esercizio della cittadinanza, e da questa cittadinanza e partecipazione può e deve riprendere slancio la costruzione di una Unione Europea più forte, capace di quelle risposte, di quella progettualità che è necessaria per affrontare tempi radicalmente nuovi e tempi sicuramente difficili. Allora, come facciamo? Procediamo, che magari possiamo scendere qui davanti. Allora, io ricordo e invito a venire a ritirare questo piccolo pensiero, insomma simbolico, ma credo comunque importante, Marcella Bagnoni, che ha presentato servizio in Georgia tra il 2009 e il 2010. Grazie Marcella. Enrico Cattabriga, che ha prestato servizio per 6 mesi in Turchia, dal dicembre 2011 al maggio 2012, grazie Enrico. Rita Levoni Benposti, che ha prestato servizio in Bosnia nel 2008, grazie Rita. Elena Rubino, in Germania, tra il 2009 e il 2010. Beatrice Senese, che ha prestato il suo servizio volontario, o forse non c'è Beatrice con noi, c'era, è scappata, beh allora la recupereremo dopo. Marco Barbieri, che ha prestato servizio in Finlandia nel 2008. Spero di non avere dimenticato nessuno, ho dimenticato qualcuno, perché se c'è qualcuno che non è stato messo nell'elenco lo aggiungiamo subito de facto. Ecco, fatemi soltanto dire questo, poi facciamo le foto di rito. Credo davvero dobbiamo ringraziarvi in maniera non formale, perché siete attivamente cittadini europei. È un privilegio per voi conoscere l'impegno civile attraverso l'Europa, e se mi permettete in conclusione di citare di nuovo Spinelli, credo che lo sforzo che avete fatto con questa esperienza sia lo sforzo che è necessario non solo a voi ma a noi tutti per percorrere una strada che non è facile né sicura, ma che deve essere percorsa e che anche grazie a voi sicuramente lo sarà.
Bene, ci tenevamo ad avere con noi appunto i ragazzi del servizio volontario, servizio volontario europeo, proprio perché, come diceva anche prima il consigliere Garagnani, dobbiamo sicuramente guardare ai giovani. E grazie per essere stati con noi. Quindi noi adesso facciamo un pezzo amministrativo, che è quello di votare il nostro ordine del giorno, poi salutiamo i nostri ospiti. Allora, quindi ci prepariamo a votare l'ordine del giorno.